वंदेहं श्रीगुरु श्रीयुता पदकमलं श्री वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सगणललिता श्रीविशाखान्वितां च हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे
हरे कृष्णा।
La biografia di Sua Divina Grazia A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Fondatore Acharya dell'Associazione Internazionale per la Coscienza di Krishna. Srila Prabhupada Lilamrita. Di Sadvarupa Dasa Goswami. Della Srila Prabhupada Lilamrita siamo nella parte seconda, il capitolo intitolato Restare su per sempre. I ragazzi eruppero in applausi e parole di incoraggiamento. Acyutananda si scusò per il linguaggio dell'articolo. È un giornale hippie. Va bene, disse Prabhupada, ha un suo stile particolare, ma ha affermato che noi stiamo dando Dio. Stanno dicendo che Dio è morto, ma questo non è vero. Noi stiamo presentando in modo diretto, qui c'è Dio, chi può negarlo? Tanti teologhi, tante persone possono dire che Dio non c'è, ma i Vaishnava ti offrono Dio gratis, come un oggetto di prima necessità. Qui è Dio, così egli ne ha preso nota. Perfetto, ottimamente. Conserva questo giornale, è molto importante. L'articolo era lungo. Per il cinico abitante di New York, esso diceva: la prova vivente, visibile e tangibile può essere trovata al 26 della Seconda Avenue, il lunedì, il mercoledì e il venerdì, tra le 7 e le 9. L'articolo descriveva i kirtan della sera, citava lezioni di Prabhupada e ricordava un canto ritmico ipnotico di 16 parole. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Cantato per ore, con l'accompagnamento di cembali, di campanelle, battendo le mani. Swamiji affermò che la citazione dell'intero mantra rendeva l'articolo perfetto. L'articolo includeva anche alcune testimonianze dei discepoli dello Swami. Ho cominciato a cantare per me stesso, come diceva lo Swami, mentre camminavo per la strada. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Più e più volte. E improvvisamente ogni cosa cominciava ad apparire bella. I bambini, i vecchi, le donne, anche le persone ripugnanti sembravano belle, per non parlare degli alberi e dei fiori. Era come aver preso una dozzina di dosi di LSD, tuttavia sapevo che vi era una differenza. In questo caso non vi era discesa. Potevo sempre recitarlo in ogni momento, in ogni luogo, era sempre con me. Senza sarcasmo, l'articolo riferiva alla disciplina dello Swami che proibiva caffè, tè, carne, uova e sigaretta, per non parlare di marijuana, di LSD, di alcol e di sesso illecito. Ovviamente l'autore ammirava lo Swami. L'energico vecchio, un esponente guida della via del personalismo che porta a Dio, che è una persona, la cui forma però è spirituale. L'articolo si chiudeva con un avviso che Tompkins Square Park avrebbe presentato questi avvenimenti spirituali ogni fine settimana e nell'ombra di Howing Hills, che Dio vive in una danza e in un canto simili a un'estasi. ...12 ottobre. Doveva essere una adunata e un corteo d'amore per richiamare l'attenzione sulla nuova legge della California che proibiva il possesso di LSD. I promotori del rally raccomandavano a tutti di andare al Tompkins Square Park con vestiti elaborati, benché i devoti non avessero niente a che vedere con la legge LSD, considerarono questo incontro come un'altra opportunità di rendere popolare il canto del mantra Hare Krishna. Essi vi andarono con le benedizioni dello Swami, portando cembali a mano e tamburelli di costruzione casalinga. I devoti erano semplici nei loro jeans scuri e nelle loro giacche leggere chiuse dalla lampo. Intorno a loro l'abbigliamento era stravagante. Camicie tinte in modo irregolare, jeans scoloriti in modo irregolare, costumi d'epoca, facce dipinte. C'era anche un clown da circo. Tali Kampfelberg della Fag Rock Band portava una bandiera americana con le stelle sistemate in modo da poter far apparire la parola Love. Ma ben presto il rally era risultato un fallimento, solo una cozzaglia di giovani drogati che circolavano in modo disordinato attorno al grosso albero dove Swamiji aveva cantato e parlato solo pochi giorni prima. I ragazzi dello Swami avevano camminato attraverso la folla fino alla radura centrale e avevano cominciato a cantare Hare Krishna. La folla premeva da vicino intorno a loro, ognuno appariva in uno stato d'animo amichevole. Erano soltanto disorganizzati, privi di ogni finalità. L'idea del rally era stata quella di manifestare amore e una parata di visione LSD, ma non era molto ciò che stava accadendo. Qualcuno andava in giro con un secchio d'incenso che ardeva. Alcuni hippie sedevano all'indietro sulle panchine del parco, osservando la scena con occhiali colorati. Ma il kirtan era attraente e ben presto una folla si unì attorno ai ragazzi che cantavano. Kirtanananda, che aveva la testa coperta da un berretto fatto a maglia, stava accanto all'alto Jagannatha, il quale, con i suoi occhiali a montatura scura e i capelli ondulati, era simile a un rapace notturno, mentre suonava i suoi cembali. Anche Umapati, suonando i cembali, appariva pensieroso. Brahmananda sedeva sul terreno di fronte a loro e cantava Hare Krishna con gli occhi chiusi e la bocca aperta. Accanto a lui, apparentemente triste, sedeva Rafael e lì vicino, con il suo sottile volto ascetico, stava Ravindra Swarupa. Lì accanto un poliziotto era fermo a osservare. Gli hippie cominciavano a far conoscenza con il canto, erano venuti tutti insieme, ma non vi era alcun centro, alcuna lezione, né musica amplificata. Ora però cominciavano a battere le mani e a ondeggiare, entrando nel canto, come se quella fosse la loro unica finalità. Il canto cresceva d'intensità e dopo un'ora il gruppo eruppe in una danza spontanea, con le mani giunte e cantando Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Essi avanzarono e cantarono insieme, racchiudendo in un cerchio l'albero dei discepoli dello Swami. Poiché per gli hippie in realtà si trattava di un incontro manifestazione d'amore, e si trovarono là l'amore e la pace che stavano cercando. Era in quel mantra. Hare Krishna era diventato il loro inno, la loro ragione di riunirsi, la vita del loro rally di manifestazione d'amore. Non sapevano esattamente cosa fosse quel mantra, ma la consideravano una vibrazione metafisica, qualcosa che scaturisce dal profondo dell'anima. E si sintonizzarono nel canto. Anche il clown cominciò a cantare e a danzare, solo il poliziotto rimase sobrio, in disparte, benché anche lui sentisse che la dimostrazione era pacifica. Soltanto il buio incombente portò a chiusura il Love Pageant Rally. I devoti si affrettarono a tornare da Swamiji per riferirgli tutto ciò che era accaduto. Egli era rimasto seduto al suo tavolo per tradurre lo Srimad Bhagavatam. Benché egli non fosse stato fisicamente presente al Kirtan, i suoi discepoli avevano agito secondo le sue istruzioni. Così, anche senza aver lasciato la stanza, egli stava diffondendo il canto del mantra Hare Krishna. Ora, egli sedeva in attesa del resoconto. E si piombarono nella stanza con occhi splendenti, con i volti pieni di vita e la voce roca, mentre gli riferivano le buone notizie. Non solo avevano doverosamente cantato, ma centinaia di persone si erano unite a loro nel canto e avevano danzato in un grande cerchio, in uno spirito di unità. «Swamiji, avresti dovuto vedere!» Brahmananda esclamò. La sua voce ora era esausta per il canto. «Era fantastico, fantastico!» Prabhupada osservava un viso dopo l'altro e diventò anche lui come loro, esultante, fiducioso che il canto sarebbe sempre continuato in questo modo. Essi avevano dimostrato che il canto del mantra Hare Krishna poteva guidare un movimento di pace e di amore. Sarebbe cresciuto e a centinaia avrebbero partecipato. «È compito vostro diffondere questo canto», Swamiji disse loro. «Io sono vecchio, ma voi siete giovani e potete farlo». ...13 ottobre. Il The Village Voice pubblicò 4 grandi fotografie del Love Pageant Rally. L'articolo affermava: La spina dorsale della celebrazione erano i mantra, canti sacri tratti dal sanscrito della Bhagavad Gita. Per 3 ore essi furono come un battello sul mare del canto ritmico, guidato da 15 discepoli di Bhaktivedanta Swami, che opera da un negozio sulla Seconda Avenue. I mantra fluirono e rifluirono al ritmo di tamburi, di flauti e di tamburelli, costruiti con i coperchi della soda. Era domenica. Di nuovo essi andarono al Tompkins Square Park. Swamiji suonava il bongo, come la prima volta, colpendo con destrezza il tamburo, mentre sedeva sul tappettino nel pomeriggio autunnale. La sua voce era autentica, melodica, recitava le preghiere dei maestri spirituali precedente, Gorakhishor, Bhaktivinoda, Bhaktisiddhanta, la successione dei discepoli che risaliva ai secoli di cui egli era il rappresentante ora, negli anni 60, in questa remota parte del mondo. Cantò i loro nomi, in doverosa deferenza e amore, come loro servitore sedeva attorniato dai suoi seguaci americani, sotto l'alta quercia del dedalo di recinti del parco. La medesima magia si verificò. Questa volta gli hippie arrivarono con maggior familiarità e semplicità. Allen Ginsberg tornò e a centinaia altri si riunirono mentre Prabhupada cantava a voce spiegata Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Tra le centinaia di persone che si erano avvicinate, alcune restarono per poco tempo e se ne andarono, altre decisero di fermarsi e di cantare per pochi minuti o anche per l'intero pomeriggio, e pochi, molto pochi, definirono il loro incontro con lo Swami un'indimenticabile trasformazione della loro vita. Bob Collins stava cercando lo Swami. Passeggiava con sua moglie, elegantemente vestita, e con suo figlio Eric, di 2 anni. Bob aveva 26 anni ed era un funzionario amministrativo del Dipartimento di Assistenza Sociale della città di New York. Era cresciuto a Washington, nel distretto della Columbia, e là aveva incontrato sua moglie. Aveva un volto pieno e una fronte spaziosa. La sua voce era chiara e gli occhi erano seri. Bob racconta, dopo essermi laureato all'Università George Washington, decisi di proseguire verso quello che pensavo essere il centro del mondo materiale, New York, per cercare la verità più elevata, qualunque essa fosse. Conclusi la ricerca vivendo presso l'angolo a partire dal primo negozio dell'East Village. Bob non pensava che il suo impiego di operatore sociale potesse veramente aiutare qualcuno. I suoi clienti con gli anni sembravano mantenere i medesimi punti di vista e le medesime abitudini. Lui e sua moglie frequentavano le caffetterie di West Village, assistevano alle lezioni di Larry e di Alfred sull'espansione della coscienza e avevano partecipato a una recente marcia per la pace. Bob si era reso conto che le sue aspirazioni per la laurea e per procurarsi un migliore appartamento non lo soddisfacevano e stava cercando qualcosa che avesse maggior valore. Bob racconta, avevo sentito parlare di King. O I Ching, un libro che a quanto si diceva poteva tracciare il corso della vita di una persona. Allora chiesi a qualcuno di leggerlo per me. La direttiva era, spingiti in alto attraverso le tenebre. Lo considerai un segno propizio, un segno spirituale. Poi comprai The East Village Other e vidi l'articolo intitolato Salva la Terra Ora. Vi era un ritratto dello Swami. Io avevo letto in un libro di un maestro Sikh che non vi sarebbe stata una conoscenza elevata senza un maestro spirituale. Ogni mattina sulla via verso l'ufficio Bob aveva l'abitudine di passare nei pressi del negozio dello Swami. Con curiosità una volta si fermò e diede un'occhiata nella vetrina, ma vide soltanto la stanza vuota, alcune stuoie sul pavimento e uno dei ragazzi di Swamiji. «Oh, ma sono buddisti?» pensò. Aprendo la porta il ragazzo uscì e lo invitò a entrare. «No, grazie», rispose, «non voglio aver niente a che fare con il buddismo», e si avviò verso il lavoro. In una libreria una volta aveva trovato un Bhagavatam dello Swami, lo aveva sfogliato ma poi lo aveva rimesso a posto, considerandolo troppo avanzato per lui. Tuttavia, dopo aver letto l'articolo su The East Village Other, sentì che il suo intenso interesse era aumentato. Pensò che forse quel giorno sarebbe stata l'ultima domenica di canto nel parco prima della stagione fredda. Così andò al parco sperando di trovare là lo Swami e i suoi seguaci. Con lui c'era sua moglie che spingeva Eric in un passeggino. A un tratto udirono il cin cin dei cembali a mano e un coro di canto ritmico proveniente dal lato sud del parco. Pensando che doveva essere lo Swami, Bob seguì il suono mentre sua moglie prendeva Eric per farlo dondolare su quel ritmo. Ora era solo e Bob fu spinto ad avvicinarsi muovendosi tra la folla finché poté vedere la riunione di Kirtan e lo Swami seduto sotto l'albero. Bob rimase là tra centinaia di persone senza essere notato. Tutto ciò che accade è per mia volontà, pensava. Jadi Kolofsky, una diciannovenne. Tutto ciò che vedo è una mia creazione e io sono il supremo. Ogni cosa è mia. Poiché il pensiero di essere Dio la ossessionava, Jodie dimenticò suo padre e ogni altra cosa, era confusa. Se sono Dio, perché non posso controllare tutto? E perché ho tanta paura dell'LSD? Jodie era una studentessa del City College di New York, specializzata in arte e storia. Aveva preso lezioni di chitarra dal reverendo Gary Davis, cantante di blues e predicatore cristiano, che le aveva insegnato l'arte musicale dell'anima triste. Oggi, invece, sotto l'effetto dell'LSD, sentiva l'impressione sovrastante di essere Dio. Aveva discusso con il padre, che sembrava freddo e distante da lei, e non poteva capirla. Aveva lasciato la casa dei genitori nel Bronx e aveva viaggiato fino a raggiungere la città bassa. Stava andando a visitare un'amica a Tompkins Square Park. Si trovava proprio sulla strada. Quando raggiunse il parco, il kirtan era in pieno svolgimento, ma a causa della folla non era possibile vedere bene. Si fece strada per avvicinarsi e poté vedere alcuni uomini, uno con la testa rasata, molti altri barbuti, che danzavano con le braccia tese verso l'alto. Nel centro vide lo Swami seduto sul tappeto che suonava il bongo. Dan Clark, di 25 anni, era magro e insensibile, portava occhiali con la montatura di corno, era un regista di avanguardia e il suo primo film era intitolato Rebirth, Rinascita. Era un obiettore di coscienza che si opponeva alla guerra nel Vietnam e lavorava a casa a favore dei bambini, come servizio alternativo alla dipendenza del governo. Era stato membro della Società Democratica Studentesca e della Lega degli Oppositori alla Guerra. Era stato arrestato durante una manifestazione di protesta ed era stato sospeso dal suo lavoro per una settimana perché portava un distintivo a favore della pace e una fascia sul braccio. Si era interessato di buddismo, ma in seguito vi aveva aggiunto un po' di condimento psichedelico. Ogni cosa è niente è ogni cosa, era il suo slogan. Egli era solito pronunciare questo slogan come un mantra. Tuttavia, cominciava a sentire che, almeno psicologicamente, aveva bisogno di un tonico devozionale. La sua meditazione sul vuoto stava diventando stantia. Quel giorno Dan era venuto al parco per cercare lo Swami e per cantare. Secondo quanto aveva letto sulla The Asheville Judder, aveva visto lo Swami una sera, pochi mesi prima. Stava aspettando un autobus sull'altro lato della strada davanti al negozio dello Swami. Stava recandosi a una prova teatrale per uno spettacolo di mass media e il suo amico era entrato per un momento alla tavola calda da Sam. Quando notò che nel negozio un uomo indiano vestito di arancione e con la testa rasata stava facendo lezione a un gruppetto di giovani. Dan racconta: appena lo vidi immaginai di attraversare la strada, di entrare nel negozio, di sedermi e di rinunciare a ogni altro contatto con il mondo, ma pensai fra me: è soltanto immaginazione, dopotutto ero sposato, stavo andando a una recita e non sapevo niente a proposito dello Swami. Così il mio amico e io salimmo sull'autobus. Dan, tuttavia, abitava soltanto a pochi isolati dal negozio e di quando in quando si trovava a passare di là. Una volta egli si era fermato per qualche minuto a osservare la copertina dello Srimad Bhagavatam applicata sulla vetrina. Dan racconta: il libro metteva in evidenza un fiore di loto ovale con pianeti tutto intorno e proprio allora io vi introdussi l'idea della sessualità spirituale. Quando vidi il dipinto di Sri Chaitanya e dei suoi associati nella vetrina, ne rimasi veramente attratto. Pensai: sì, questo è proprio ciò di cui ho bisogno, di succo. Dan e sua moglie camminavano sulle vie pavimentate del parco. Dan stava cercando lo Swami, ma non sapeva bene cosa cercare. Si aspettava di vedere vesti e di udire canti di stile buddista, ma non riusciva a trovare ciò che cercava. Stava abbandonando la sua ricerca e stava vagando qua e là per vedere che i musicisti fossero quelli, quando notò una grossa folla riunita intorno a qualcosa. Ed egli immaginò che si trattasse di alcuni musicisti. Era attratto dal ritmo di quella musica, uno scampanio di 1-2-3, 1-2-3, un ritmo semplice, unito a una specie di fiammeggiante radiosità, molto magnetica. Vide un braccio occasionalmente alzato tra la folla e pensò che dovesse essere una danza di flamenco all'interno del cerchio. Poi colse nell'aria il respiro di una melodia, certamente non flamenco, che accompagnava il ritmo e ne fu vieppiù attratto. Facendosi strada tra la folla si avvicinò ancora, allora vide molte persone che cantavano, altre che danzavano, muovendo ritmicamente le braccia, ed egli considerò un miscuglio di danza amerindia e di danza asiatica. Krishna, Krishna, Hare, 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 Hare. sembrava che provenisse da un'era da lungo tempo dimenticata, Dan decise allora che doveva essere il gruppo degli Hare Krishna. E dov'era lo Swami? Allora lo vide, era seduto, suonava i karata, senza mettersi minimamente in mostra. Aveva gli occhi chiusi e la sua fronte era corrugata nella concentrazione. Dan racconta, lo Swami non voleva richiamare l'attenzione su di sé e in un primo momento non attribuì alcuna importanza all'anziano uomo indiano seduto da una parte. Non sembrava avere una speciale funzione nel canto, ma gradualmente scese in me la comprensione di chi egli fosse. Era il medesimo Swami di cui avevo letto nel giornale e visto al negozio. Dopo un po' di tempo egli parlò, ma io non potevo udirlo. Eppure rimasi colpito nel vedere che era una persona così modesta, non interessata a essere posto su di un piedestallo. Non andava in giro a pavoneggiarsi, ma era dotato di pace interiore, di forza e di conoscenza. Bob racconta, tutti i suoi discepoli erano là, intorno ai suoi piedi, cantavano e intanto cercavano di imparare anche il mantra. Una volta, a una marcia della pace, avevo sentito cantare il mantra Hare Krishna e l'avevo trovato molto bello. Poi lo Swami parlò. Ebbi l'impressione che egli non fosse di questa terra e pensai, questa è la persona che stavo cercando. Sembrava essere differente da chiunque altro, come se provenisse da qualche altro luogo dell'universo. Mi sentivo attratto. Dopo un secondo kirtan, i suoi seguaci arrotolarono il tappeto, raccolsero i loro strumenti e si disposero ad andarsene. Bob tornò indietro verso le giostre, dall'altro lato del parco, ma l'immagine dello Swami era dentro di lui. Sembrava differente da chiunque altro, il suo accento non era del tutto corretto, eppure Bob decise di andare a visitarlo al negozio pochi giorni dopo per sentirlo parlare. «Qui c'è un leader», pensava Bob. Dan e sua moglie passeggiarono per il parco valutando i vari gruppi di musicisti. Sua moglie era sorpresa che Dan, usualmente timido, avesse danzato durante il kirtan. E gli disse che sarebbe andato al negozio un giorno per ascoltare una lezione dello Swami. Jadi era restata allucinata, aveva in mano l'opuscolo Stay, Hide, Forever, e lo leggeva in continuazione, mentre stava pensando che l'intero avvenimento doveva essere arrivato da un altro pianeta. Un uomo le si avvicinò e le chiese, «Ti piacerebbe andare dove lo Swami?» Lei disse di sì. Al negozio uno dei devoti offrì a Jadi un po' di prasadam, un chapati, e poi la invitò a salire nella stanza dello Swami. Di sopra Jadi entrò nella stanza anteriore, piena di fumo fragrante. Vi erano altri vasi di fiori e semi di sesamo sul pavimento. Vide che lo Swami era chinato davanti al piccolo quadro di Sri Chaitanya e dei suoi associati. Poi si alzò e lasciò la stanza, chiudendo la porta dietro di sé. Jadi decise che egli aveva dovuto inchinarsi al pavimento stesso. Accanto a lei tutti cantavano a bassa voce sulle perline e sebbene non potesse distinguere le parole, tutto sembrava tranquillo. Uno dei discepoli dello Swami le disse che poteva entrare nella sua stanza, nella stanza adiacente, e lei lo seguì curiosa. Lo Swami era seduto sul suo materassino e sembrava radioso. Nella stanza vi erano una decina di persone. Prabhupada le chiese se il canto nel parco le era piaciuto e lei rispose moltissimo. «Vivi qui vicino?» lui chiese. A Jadi balenò l'idea che egli fosse la verità onnipervadente e rispose in un modo che secondo lei doveva sembrare molto mistico. «Oh, vivo molto vicino!» «Bene», disse Swamiji, «così puoi venire per il nostro kirtan e per la lezione del mattino». Allora lei realizzò che non abitava poi così vicino e che questo avrebbe significato viaggiare per un'ora e mezza dal Bronx per visitare lo Swami. Tuttavia decise che sarebbe venuta, dato che lui glielo aveva chiesto. Poi pensò, mi sto preparando. Prabhupada però la rassicurò come se conoscesse i suoi pensieri, dicendo, questo procedimento non è una cosa che devi preparare. È molto antico, molto semplice e sublime. Si appoggiò allo schienale. Noi siamo eterni, disse, e tutto intorno a noi è temporaneo. Judy ora stava uscendo dall'LSD. Dopo un po' di tempo lasciò lo Swami perché si era fatto tardi. Lei avrebbe voluto restare per la notte, ma i ragazzi non glielo permisero. Tuttavia lei era determinata a unirsi a loro. A Bob sembrò naturale seguirlo, dopo ciò che aveva visto nel parco. Cominciò ad assistere alle lezioni serali e cominciò a leggere il Bhagavatam la sera, a casa, e a cantare. Incominciò la copertina del Bhagavatam, che illustra il cielo spirituale, e pose il quadro su di un piccolo altare fatto in casa. Offriva i fiori al dipinto e si sedeva dinanzi ad esso per cantare Hare Krishna. Bob era affascinato dalla filosofia, dai libri e dalle lezioni e fin dall'inizio rimase stupito nel vedere che gli insegnamenti di Swamiji rispondevano a tutte le sue domande. Ascoltava con molta attenzione e accettava. Poiché una volta ho deciso che egli stava dicendo la verità, così ho accettato tutto ciò che ha detto. Non che una parte di ciò che egli dice corrisponda a verità, ma per il resto è necessario che io ci pensi. ...19 ottobre. Era un lunedì sera, il giorno successivo al Kirtan domenicale nel parco, e Dan arrivò al negozio per il Kirtan. Il Kirtan era in pieno svolgimento e la cosa che notò all'arrivo fu il fatto che alcune persone stavano suonando sull'apparato interno di un pianoforte verticale che sporgeva sulla parete vicino alla porta. Un ragazzo gli porse alcuni bastoncini di legno ed egli si sedette e si unì al Kirtan. Poi Swami dette la lezione e Dan lo trovò lunga e seria, mentre Prabhupada spiegava come il desiderio sessuale sia causa di legami e di sofferenze. Il tempio era affollato e non arieggiato e Dan era turbato per la lezione. Tuttavia rimase perché sapeva che doveva esserci un altro Kirtan. Gli sembrava difficile che tutti i seguaci dello Swami si dessero al celibrato, ma poiché i Kirtan gli piacevano, decise di restare. Lo Swami non era affatto ciò che Dan si era aspettato. Aveva immaginato qualcosa di simile a un Roshi Zen, libero da ogni preoccupazione, che rideva e scherzava con occhi brillanti e parole cariche di paradossi. Jai Vale, Jai Vale, Jai Vale. invece aveva trovato che lo Swami era proprio l'opposto, schietto e anche tagliente nel parlare con la bocca leggermente piegata in giù agli angoli, il che rendeva il suo aspetto un po' triste. Den si affidò felicemente ai Kirtan, pensando che essi avrebbero favorito la sua meditazione impersonale. Benché le sue lezioni mettessero in risalto il fatto che Dio è una persona, Den resisteva. Nella sua mente discuteva con Prabhupada. Era parziale con l'interpretazione della Bhagavad Gita data da Radhakrishnan. Eppure lo Swami lanciava spesso attacchi spietati contro tali idee impersonali. Gradualmente Den vide la barriera del suo impersonalismo sgretolarsi e arrivò ad ammettere che in fin dei conti lo Swami aveva ragione. Jadi cominciò a frequentare le lezioni del mattino e quelle della sera. Doveva alzarsi alle 5 per arrivare al negozio in tempo utile e suo padre e sua madre protestavano. Ma Jadi non se ne preoccupò. Doveva viaggiare un'ora e mezza sulla metropolitana prima dell'alba fino alla città bassa per assistere agli incontri dello Swami, dove lei era l'unica ragazza presente. Quando lo Swami sentì dire che Jodi era una studentessa di belle arti, le chiese di dipingere Krishna. Lei sistemò una tela adatta nella stanza anteriore dell'appartamento e sotto la guida dello Swami cominciò a dipingere. Come primo impegno, egli le chiese di fare un ritratto del suo Guru Maharaj, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati. Le dette una fotografia e la istruì. Avrebbe dovuto dipingere una ghirlanda di fiori intorno al collo del suo Guru Maharaj. Il tilak non doveva essere bianco, ma giallognolo. Né avrebbe dovuto esserci radiosità o alone attorno al suo corpo. Bob racconta. Cominciai a cantare e a studiare lo Srimad Bhagavatam a casa e ad assistere ai kirtan e alle lezioni nel negozio. Dopo l'ultimo kirtan della sera, lo Swami prendeva una tazza di un materiale che simulava il legno, un coltellino e un paio di mele che erano state poste sul bordo del suo leggio. Tagliava a pezzetti le mele, poneva dei pezzettini di mela nella ciotola e affidava la ciotola a un discepolo. Poi il discepolo offriva il primo pezzo di mela a Swamiji, che con abilità lo metteva in bocca. Infine, il resto delle mele a pezzetti veniva distribuito ai presenti. Ricordo che una volta egli masticò il pezzetto di mela e sputò i semi in terra, contro la parete. Dalla parete esse rimbalzarono sul pavimento, proprio vicino alla predella. Io pensavo: com'è bello, nessun'altra persona potrebbe farlo, nessun altro potrebbe avere la sfrontatezza di fare una cosa simile. Con il suo occhio estetico di regista, Dan apprezzava le maniere di Swamiji. Dan c'era, racconta, che c'era un lavandino proprio vicino alla predella su cui lui sedeva. Era così vicino che se avesse voluto sporgersi l'avrebbe toccato. Dopo aver tagliato le mele, egli prendeva i rimasugli e li lanciava nel lavandino. Era un comportamento casuale e io ne rimasi colpito. Una volta Brahmananda salì perché voleva 50 cent per qualche cosa. Lo Swami scese e prese il suo portafoglio nero, un portafoglio chiuso da un fermaglio di metallo in cima. l'aprì di colpo e vi guardò dentro con perspicacia. Poi la sua mano salì come un uccello, come un'aquila che si alza in volo sulla sua preda, ma la sua mano non aveva artiglio. Delicatamente trascinata giù, la mano estrasse un pezzo da 50 cents e la sollevò di nuovo, come se fosse trasportato su da un pallone. Fu tutto molto aggraziato, fu una danza, un balletto. Aveva preso questo pezzo da 50 cents e l'aveva sollevato fino alla mano di Brahmananda. Non potevo credervi. Qualcuno vi chiede 50 cents e voi frugate nella vostra tasca e glieli lanciate. Lo Swami invece sembrava trattare ogni cosa come proprietà di Krishna e per questa ragione quel pezzo da 50 cents era stato trattato con tanta cura. Le settimane passarono. Alcuni devoti si erano informati da Bob per sapere che cosa pensasse dell'iniziazione, ma lui non era sicuro. Non sapeva con esattezza che cosa fosse l'iniziazione, ma aveva l'impressione che gli altri devoti fossero ansiosi di fargli ricevere l'iniziazione perché lui era sposato e aveva una famiglia. Per il suo modo di pensare, Bob rappresentava la maturità per loro. Era un americano della classe media. Ed essi erano ansiosi di ricorrere a lui. Sua moglie non era interessata e i suoi amici erano del tutto contrari. Non poteva trascorrere molto tempo con Prabhupada o coi devoti, perché era o in ufficio o a casa con la famiglia. Bob racconta. Così loro mi chiesero se io ero interessato a ricevere l'iniziazione. Io risposi che volevo pensarci, non avevo ancora smesso di fumare, non avevo preso una decisione definitiva. Il primo vero scambio personale che avevo avuto con lo Swami era stato quando gli avevo chiesto di essere iniziato. Per il resto del tempo ero così sopraffatto dal timore reverenziale nei suoi confronti che non mi capitava mai di dire qualcosa, anche se sempre lo desideravo. Mi sentivo superbo e pensavo sempre, bene, dovrei essere in grado di parlargli, forse potrei fare qualcosa. Però ero sempre riluttante a farlo. Non pensavo che questa fosse la mia posizione. Penso che forse avevo paura. Tuttavia mi alzavo presto e cantavo 32 giri al giorno, molti sulla metropolitana. Temevo il mondo materiale perché non potevo associarmi molto con i devoti e volevo isolarmi cantando di più. Jody era un'altra persona che stava considerando seriamente l'idea di ricevere l'iniziazione e io le chiesi che cosa pensasse di fare. Lei rispose, ci sto pensando. In seguito mi disse che aveva deciso di farsi iniziare e di abbandonare le cattive abitudini. Io cominciai a pensare che forse avrei potuto abbandonare tutte queste cose, perciò chiesi come fare, come avvicinarlo. Kirtanananda mi rispose, bene, sali nella sua stanza. Rimasi sorpreso che fosse così semplice. Avevo preparato un piccolo discorso nella mia mente. Mio caro Swamiji, per favore, vuoi accettarmi come tuo discepolo e insegnarmi la coscienza di Krishna? Salì nella sua stanza, senza farmi annunciare, e bussai alla porta. Sentii che diceva, entra! Entrai e lo trovai seduto al suo tavolo, era solo. Gli feci i miei omaggi e lui guardandomi mi disse, sì? Allora io chiesi, Swamiji, vuoi farmi tuo discepolo? Fino a questo punto ero arrivato. Stavo per aggiungere e insegnarmi la filosofia della coscienza di Krishna, ma lui non mi lasciò finire e disse sì. Era così semplice, pensai. Bene, non c'è nient'altro da dire. Mi ha accettato. Così lo ringraziai, gli feci i miei omaggi e mi congedai. Sai che non puoi restare qui a meno di essere iniziata, disse a Chyutananda. Jody rimase turbata. Era salita per portare alcuni recipienti sporchi nella cucina. Oh sì, rispose. È proprio di questo che desideravo parlare con lo Swami. Così entrò nella stanza di Prabhupada, dove egli stava parlando con poche altre persone. Per favore, Swamiji, posso ricevere l'iniziazione? Chiese. Egli rispose. Conosci le quattro regole? Sì. Le segui? Sì. Allora può essere iniziata tra 2 settimane. Anche Dan pensava all'iniziazione, ma voleva aspettare. Stava cantando 16 giri e seguiva tutte le lezioni, nonostante la riluttanza della moglie. Aveva sempre avuto difficoltà con le persone che rappresentavano l'autorità. Sentiva però che lo Swami lo stava conquistando e stava abbandonando la barriera del suo impersonalismo. Due settimane più tardi, Prabhupada tenne un'altra cerimonia di iniziazione. Bob diventò Rupanuga e Jody diventò Jadurani. A Dan sembrò che fosse necessario disporre di un po' più di tempo per decidere. Termina qui il capitolo 9 e inizia il capitolo 10 intitolato Al di là del Lower East Side. Eravamo sconvolti all'idea che avesse intenzione di lasciarci. Non avevo mai pensato che la coscienza di Krishna potesse andare più in là del Lower East Side, e tantomeno di New York. Pensavo che fosse tutto qui e che dovesse rimanere così per sempre. Brahmananda. Hare Krishna stava diventando popolare. Kirtan regolari nel parco, articoli sui giornali. Hayagriva l'aveva definita l'esplosione Hare Krishna. Gli hippie del Lower East Side consideravano il canto Hare Krishna uno degli avvenimenti più gioiosi, e il fatto che i discepoli dello Swami non facessero più uso di LSD non sembrava aver intaccato la loro popolarità. I devoti erano accettati come persone angeliche che portavano questo pacifico canto agli altri, che offrivano cibo gratuito e un posto in cui stare. Da loro potevi trovare il cibo vegetariano più interessante e gratis, a patto che andassi là all'ora giusta. Inoltre, nel negozio sugli scaffali vicino alla porta erano a disposizione per la lettura libri che provenivano dall'India. Nei club i musicisti della zona suonavano le melodie che avevano sentito dallo Swami quando cantava al parco o al tempio. Il Lower East Side era un quartiere di artisti e di musicisti, e ora anche il quartiere Hare Krishna. Barton Green racconta: i musicisti subivano l'influenza di quel canto, il canto di Krishna, Govinda Jaya Jaya e altri. Mi servivo di alcuni tra questi canti quando registravo. Molti musicisti li diffusero nei modi più svariati. Noi facevamo esplodere il canto e poi diminuivamo la pressione, ma la mantenevamo come sottofondo. Erano in molti a trovare quella vibrazione spirituale anche nel mezzo della violenta musica che stavano componendo. Stavano diventando musicisti devoti. Ogni sera i kirtan aumentavano le loro proporzioni. Ogni sera il piccolo negozio si riempiva di gente, finché non vi era più posto per sedersi. L'interesse per il canto e per la musica era molto grande. Ma dopo il kirtan, quando la lezione aveva inizio, molti si alzavano per andarsene. Accadeva normalmente che la metà della gente se ne andasse prima che il discorso avesse inizio. Ed erano numerosi coloro che se ne andavano nel corso della lezione. Una sera, Allen Ginsberg portò all'incontro Ed Sanders e Tali Kampfenberg dei Fugs. I Fugs erano un complesso della zona che godeva di una certa notorietà e si era specializzato in liriche oscene. Tra le canzoni dei Fugs, le più famose erano La Dea dei Bassifondi del Lower East Side e La Mucchiata e Non riesco a sballare. Ed Sanders aveva una selvaggia capigliatura rossa e una barba di color rosso elettrico. Egli suonò la chitarra nel kirtan. I devoti erano molto contenti di avere ospiti così prestigiosi. Tuttavia, la sera in cui i Fugs erano presenti, Prabhupada scelse di parlare dell'illusione del piacere sessuale. Il piacere sessuale ci lega a questo mondo materiale, vita dopo vita. Egli disse, e come spesso faceva, citò il verso di Yamunacharya, da quando sono diventato cosciente di Krishna, ogni volta che penso a un rapporto sessuale con una donna, volto la faccia per il disgusto e a questo pensiero sputo. I Fugs non tornarono mai più. E su queste parole termina anche per oggi la lettura dalla Srila Prabhupada Lilamrita, parte seconda, il capitolo intitolato Al di là del Lower East Side.
Vandeham Sri Guru Sri Yuta Padakamalam Sri Guru Vaishnavamscha Sri Rupam Sagrajatam Sagana Raghunathanitam Tam Sajivam Sadvaitam Savabhutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padam Sagana Lalita Sri Vishakhanvitam Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare
Hare Krishna
La biografia di Sua Divina Grazia A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Fondatore Acharya dell'Associazione Internazionale per la Coscienza di Krishna. Srila Prabhupada Lilamrita. Di Sadvarupa Dasa Goswami.